quanto desideri Dio, quanto è importante Gesù nella tua vita. Gesù ha parlato a una donna, la donna samaritana. Gesù parla a quella donna dell'acqua della vita, dell'acqua per l'anima, della vera fonte della soddisfazione, dell'appagamento, la vera fonte della vita. E stamattina ho l'onore di dirti che la vera fonte è Gesù Cristo, il Signore. Solo in Cristo trovi la vera vita. Trovi ciò che può veramente dissetare la tua anima che non ce la fa più. Vediamo le parole di Gesù. Giovanni capitolo 4, dal versetto 7, un estratto di questo brano che vi invito a leggere integralmente, tutto Giovanni capitolo 4. Vediamo questa selezione di versetti. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora disse a Gesù: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna e per di più una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. C'erano pregiudizi, c'era intolleranza, c'era disprezzo reciproco, come purtroppo capita tra culture, tra la gente. Gesù risponde a questa donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva, dell'acqua buona da bere, ideale da bere. Fin qua, vero? Ora cosa ci vuole dire il Signore? Questa donna ha sete, è al pozzo, ha sete. Questa donna è andata a prendere l'acqua, non nella corsia di un supermercato, come facciamo noi oggi, non alla fontana, come si fa in alcuni paesi, in alcune località in cui l'acqua è davvero buona, ideale per il calcare, per le sue proprietà. Questa donna va al pozzo, va a prendere l'acqua e lì fa l'incontro più importante della tua vita. Oggi puoi fare l'incontro più importante della tua vita, l'incontro con Gesù. Hai conosciuto tante persone, alcune ti hanno segnato negativamente, alcune ti hanno segnato positivamente, ma l'incontro con Gesù è l'unico incontro positivo, favorevole, benefico al 100%, che ti segnerà meravigliosamente. Questa donna ha sete non solo d'acqua, la donna di Samaria ha sete di accettazione. Questa donna ha bisogno di non essere guardata dall'alto verso il basso. La donna di Samaria ha un desiderio infinito, più che immenso, di essere valorizzata, di essere ascoltata, di essere capita. La donna di Samaria, in quanto donna, all'epoca le donne erano bistrattate, più che mai considerate esseri minori, creature inferiori da relegare a casa in pochi altri ambiti della vita, della società. La donna di Samaria è una donna che può parlare con un uomo che non la giudica, che non la guarda con disprezzo, che la accoglie, che la accetta per quello che è Gesù. Questa donna ha sete di accettazione e la sua biografia è molto controversa. Dal dialogo tra Gesù e questa donna emerge, se leggete tutto il brano, che questa donna aveva alle spalle 5 esperienze matrimoniali, 5 mariti, non sappiamo altro. Disgrazie, vedovanza, separazione, divorzio, non sappiamo. ma sappiamo che questa donna ha 5 matrimoni alle spalle e al momento vive una relazione con una persona, convive con qualcuno. Per la sua biografia, per il suo essere donna, la donna di Samaria è una donna chiacchierata, è una donna su cui in paese, in città, si fa gossip. È una donna su cui tanti bisbigliano, parlano alle spalle. Eppure il Signore ha interesse verso questa donna. Sappi che il Signore non ti scusa la crudezza, non ti sbatterà in faccia la tua storia, la tua biografia per puntarti il dito, per farti sentire una nullità, per farti sentire sbagliata, sbagliato. Il Signore ti accetta per quello che sei e se tu lo vuoi inizierà a trasformare in maniera meravigliosa la tua vita. Ma il Signore ti accetta per quello che sei. Questa donna ha sete di felicità. E chi non vuole essere felice? Vuoi essere felice se si facesse un sondaggio? Chi risponderebbe no, non voglio essere felice? Chi direbbe non mi interessa la felicità? Tutti cerchiamo la felicità, ma come? Dove? Tu stai cercando la felicità, ma forse non la stai cercando nella persona giusta, nel posto giusto, nel modo giusto. Questa donna non se ne rendeva conto, ma era lì, presso quel pozzo, era mezzogiorno, non l'ho detto prima, l'orario in cui facilmente non avrebbe incontrato nessuno. Perché immagino che la donna samaritana ormai fosse stanca di sguardi, di brutte facce, di domande indiscrete, di giudizi, di commenti indesiderati. Questa donna era lì. Non lo sa, ma ha davanti la sua salvezza, ha davanti Gesù, il nostro comune Salvatore, colui che è venuto per dare la sua vita per noi. Gesù è l'unica persona nata per morire, nata per dare la sua vita come prezzo di riscatto spirituale per tutti. Questa donna ha sete di verità. Verità sull'adorazione, fateci caso, nella conversazione di cui leggiamo nel Vangelo di Giovanni, scopriamo che questa donna è interessata a qualunque tema che riguardi la fede, l'interiorità, la spiritualità, Dio, il Messia che doveva venire, il Salvatore di Israele, la speranza delle nazioni. Questa donna è interessata. Gesù comincia una bellissima conversazione con questa donna. Questa donna si chiede, ma noi sì, aspettiamo il Messia. Dicono che verrà dal popolo ebraico. Ma che dici tu, chiede questa donna, a colui che non sa essere il Messia? Ma che dici tu? Dove bisogna adorare Dio? Qual è il luogo giusto? Cosa devo fare? I samaritani, percepiti dagli ebrei come immigrati, come una popolazione ibrida, come eretici che non avevano conservato in maniera integrale, corretta, gli insegnamenti dati da Dio nell'Antico Testamento. I samaritani accettavano soltanto i primi 5 libri dell'Antico Testamento, quindi pensate un po' anche per questo che considerazione gli ebrei osservanti classici potessero avere dei samaritani. I samaritani avevano un altro accento. Quante volte la gente giudica per l'accento che hai? È vero? Ti è mai capitato? È capitato solo a me? Solo due? Solo a noi due è capitato? Tre, quattro? Purtroppo noi siamo fatti così, pieni, carichi di pregiudizi. Noi a livello umano abbiamo la discriminazione, proprio potremmo dire nel DNA, a livello morale. Ma il Signore va oltre le etichette, le provenienze, le lingue, i dialetti, il Signore va oltre le culture, il Signore è il Salvatore di chiunque lo elegge a Salvatore. Gloria a Dio per questo. Questa donna ha sete, ha sete di verità, come me, come molti di noi. E la nostra sete di verità si placa, si ferma, davvero, quando noi conosciamo, accettiamo, pratichiamo il Vangelo di Gesù Cristo. Quando noi cominciamo a fare della Bibbia il nostro libro del cuore, la nostra costituzione spirituale, e allora noi conosciamo la verità. Gesù ha detto: voi conoscerete la verità, parlando della Bibbia, e la verità vi farà, vi renderà liberi. Questa donna diventa libera attraverso la verità che accetta, la verità di Dio. Questa donna, notavo anche che ha sete di condividere la speranza. Questa donna non voleva parlare più con nessuno. Questa donna, immagino, non volesse più incontrare nessuno. Questa donna credo che avesse detto basta alle relazioni, alle amicizie, probabilmente al matrimonio, all'amore, perché conviveva, aveva una relazione, una storia, diremmo oggi, con un uomo, ma che aveva scelto o comunque non aveva sposato o aveva scelto di non farlo. Questa donna ha sete di condividere qualcosa per cui valga la pena vivere. Quando abbiamo conosciuto personalmente Cristo attraverso il Vangelo e la nostra esperienza di fede, non abbiamo avuto tutti più o meno la stessa impressione. Finalmente ho trovato qualcuno, qualcosa per cui vivere. Hai pensato anche tu la stessa cosa? Finalmente ho trovato qualcuno per cui vale la pena vivere, per cui varrebbe persino la pena morire. Gesù Cristo, il Signore. E questa donna, dal momento che scopre che quell'uomo che ha davanti è il Messia, è il Salvatore del mondo, è il suo Salvatore, dal momento che questa donna fa questa scoperta, va in città, va a Sicar e comincia a parlare ai suoi compaesani, ai suoi concittadini. Ho incontrato una persona, non potrebbe essere lui il Salvatore del mondo? È un'ipotesi, è un'ipotesi. Questa donna è tanto inesperta in materia di fede che addirittura formula un'ipotesi. Non è ancora una certezza, lo sarà presto. Come forse tu hai dei dubbi, non ti devi sentire in colpa, non ti devi sentire spiritualmente carente di qualcosa che altri hanno, che tu non hai, e quindi sei segnata solo perché hai qualche perplessità, qualche dubbio. Il Signore accetta anche i nostri dubbi e li trasforma in certezze di fede. Questa donna dice ai suoi compaesani: venite a vedere, dovete incontrare l'uomo con cui ho parlato prima mentre andavo a prendere l'acqua. Mi ha detto tutto quello che ho fatto, sembra un profeta. Ma io credo che sia più di un profeta, e io spero che questa sia la tua dichiarazione oggi. Io credo che Gesù sia un profeta, anzi più che un profeta. Che anche tu possa dire: io credo che Gesù Cristo abbia parlato da parte di Dio Padre, anzi io credo che Egli sia Dio, venuto personalmente, fisicamente, fattosi uomo. Gesù Cristo è il tuo Salvatore. Tu hai bisogno di bere, abbiamo bisogno di bere. Quante volte te l'hanno detto? Quante volte te l'hanno detto? Quante volte l'hai letto? Devi bere, devi bere. Siamo costituiti dal, ricordo bene, 70% di acqua. Il nostro corpo per il 70% è costituito da acqua. Siamo fatti d'acqua, siamo nati per bere. Tutto in noi funziona bene se beviamo. Tante malattie, disturbi della salute sorgono a causa di una scarsa idratazione. È ancora più vero spiritualmente. Tu sei composto di una natura spirituale. La Bibbia dice che Dio ci ha creato con il pensiero dell'eternità. Abbiamo uno spirito che ci vuole condurre a Dio, il nostro creatore. Abbiamo un'anima che avverte bisogni spirituali, che ha necessità spirituali. Non vogliamo vivere solo per lavorare, per mangiare, per adempiere i nostri doveri, per le nostre soddisfazioni, la nostra personale ricerca della felicità. Vogliamo vivere anche per cercare Dio. Vogliamo vivere per trovare quella che è la fonte della nostra acqua viva, la fonte della salvezza. Quella donna non sapeva di avere sete di salvezza, dell'acqua che disseta per sempre. In un primo momento questa donna fraintende, equivoca. In un primo momento questa donna scambia le parole di Gesù per una proposta commerciale di un'acqua dalle proprietà incredibili, pazzesche, bevendo la quale non vai più a comprare acqua, non vai più al pozzo. Questa donna dice, rispondendo alle parole di Gesù, se io ti do l'acqua che io intendo donarti, tu non avrai mai più sete, dammi di quest'acqua. Così finisce questa seccatura, di venire a prendere l'acqua e di doverlo fare, vista la mia situazione personale, familiare, sentimentale, a mezzogiorno con il sole che picchia in testa. Dammi di quest'acqua. Non sapeva di che acqua Gesù parlasse. Spesso nella Bibbia il rapporto che Dio desidera avere con noi, la salvezza, la riconciliazione tra Dio e noi, questo viene paragonato all'acqua. Il Signore diceva anche nell'Antico Testamento: venite a bere, attingerete con gioia alle fonti della salvezza. Gesù ha detto in un'altra occasione, sempre nel Vangelo di Giovanni, lo leggeremo più avanti, nel capitolo 7, se c'è qualcuno che ha sete, sembra dire Gesù, sembra fare un appello, c'è qualcuno che ha sete, venga a me e beva. Come dice la scrittura, dice Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal suo interno. Un'acqua che non ha paragoni. La cultura potrebbe soddisfarmi intellettualmente, ma non spiritualmente. Non conosco nessuno che dopo aver letto i grandi classici della letteratura greca, latina, i grandi classici italiani delle varie epoche, la letteratura europea, non conosco nessuno che dopo aver letto un grande classico ha detto la mia anima è stata ristorata, so di essere un figlio di Dio, so di essere una figlia di Dio, Dio mi ha accettato come suo figlio. Non conosco nessuno. La cultura ci arricchisce, è vero, la cultura ci soddisfa intellettualmente, interiormente, ma c'è una parte spirituale di noi che i grandi classici della letteratura, della filosofia non potranno mai soddisfare. La parola di Dio può soddisfare questo vuoto che c'è dentro di te. Ricevi Gesù, credi in Lui per la tua salvezza, bevi all'acqua di Cristo, all'acqua della vita eterna, vai ad attingere. Voglio concludere con qualcosa che forse interesserà e soprattutto i perugini residenti in questa meravigliosa città. Ho letto della Fontana Maggiore, quanti conoscono la Fontana Maggiore? Quanti ci sono stati, quanti ci hanno fatto una foto, un selfie, tutti quanti noi. Per chi ci segue da oltre Umbria, venite a Perugia. Visitate Perugia, eccetera, vale la pena davvero. Non molto tempo fa ho scoperto però che oltre alla Fontana Maggiore c'era anche la Fontana Minore. So che lo sapevate, ma io non lo sapevo perché sono trapiantato nella Verde Umbria. La Fontana Minore, qual era la differenza? La Fontana Minore non esiste più, è stata smantellata nel 1308 quando è stata fondata l'università di Perugia. Perché è stata smantellata la Fontana Minore? A cosa serviva? Perché è stata fatta costruire, commissionata? La Fontana Maggiore rappresentava il potere comunale, era diciamo la fontana più rappresentativa delle autorità, delle istituzioni. La fontana maggiore era ed è la cartolina, biglietto da visita della città, rilevava la potenza, la ricchezza nel commercio, negli affari dei perugini. La fontana minore era detta la fontana degli assetati, era la fontana del popolo, era la fontana di tutti, era la fontana messa nell'allora altra estremità della grande piazza centrale della città, molto più grande di quella che oggi è la piazza centrale di Perugia. E la fontana minore, io ve ne parlo per un motivo, non perché sono stato assunto dai beni culturali, sono passato un part time nel ministero, ma perché mi ha interessato questo. Il grande scultore Arnolfo Di Cambio ha pensato alla fontana minore in una maniera unica, esclusiva. C'era una grande novità nell'arte. Quale? La prima opera a noi nota che l'artista realizza in autonomia, in proprio. Grande scultore, tra i più grandi scultori di ogni epoca, per la prima volta fa una scultura tutta sua. Ci mette la firma, insomma. Ma soprattutto è unica quella fontana, ormai scomparsa, per la semplicità dei soggetti, della scelta del linguaggio, che rendono quest'opera, ho letto, di una modernità incredibile, perché essa introduceva per la prima volta immagini assolutamente nuove, come quelle del mendicante, della povera gente, in un contesto pubblico. L'autore voleva che venissero rappresentati tutti coloro che hanno bisogno di acqua per vivere. E non ne hanno bisogno soltanto i regnanti, non hanno bisogno solo i principi, i potenti, ma l'artista voleva rappresentare tutta la società, la fontana degli assetati, per riportare le sofferenze, le fatiche, i disagi, in bella vista, a tutta la città. C'è un'anziana, c'è un povero, c'è gente comune. Sappi che Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Ma io lo so, pastore, ma tu parli di ovvietà stamattina. So che tutti noi sappiamo, perlomeno dalle nostre parti, nella nostra Europa soprattutto, e non solo, sappiamo che Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Ma chi ha davvero realizzato che Gesù Cristo è anche il proprio salvatore personale? Quanti oggi credono che Gesù Cristo quel giorno fuori Gerusalemme ha dato la sua vita anche per i miei e per i tuoi peccati, per le tue colpe, per colmare il limite della tua separazione da Dio? Concludo. Ascolta quello che Gesù dice non solo a una donna 2000 anni fa in Samaria, nell'attuale Palestina. Queste parole sono anche per te. Tu devi conoscere il dono di Dio. Il Signore ti dice semplicemente: tu hai bisogno di bere l'acqua che io e soltanto io posso darti. La tua anima è assetata, però stai facendo il giro di tutti i supermercati, per fare un paragone, un parallelo. Hai provato tutte le etichette d'acqua. Vieni da me, ti sta dicendo il Signore. Rivolgiti a me, ti dice Gesù, anche oggi riceverai il dono più grande. Sarai la persona, ti sta dicendo il Signore, che Lui vuole che tu sia. Non provare ad essere un buon credente. Dio potrà fare di te una vera credente, un vero credente. Vieni e bevi. Bere è semplice. Eppure beviamo troppo poco. L'arte del bere. Come fai per bere? Come fai per cercare di bere? A casa nostra ci sono bottiglie d'acqua, una in ogni stanza, credo, bicchieri dappertutto. Bere è semplice, ma spesso non beviamo, ci dimentichiamo, perché siamo impegnati, perché pensiamo a tante cose. Bevi alla fonte della salvezza. Ricevi la salvezza per fede. per sola fede, il Signore disseterà la sete della tua anima,